Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazie, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola». Parola del Signore. Carissimi, abbiamo ascoltato queste bellissime, queste stupende parole, questo racconto che sembra quasi una fiaba più che una realtà, e invece è proprio vero. Quando le cose sono così meravigliose, sembrano inverosimili, eppure sono vere. Quanti quadri abbiamo visto che raffigurano questo evento meraviglioso, questo angelo che si avvicina a questa ragazzina. Gli esperti dicono che probabilmente aveva 12 anni, perché a quel tempo in Palestina ci si fidanzava a 12 anni, al massimo 13. Ma prima di iniziare la mia riflessione, io vorrei con tutti voi, insieme a voi, esprimere un ringraziamento a Dio, non solo per questa parola, ma per il Natale che stiamo celebrando, per il fatto che siamo qui a poter pregare insieme, tutte cose che diamo per scontate, ma scontate non sono. Quanti cristiani in questo momento sono perseguitati, quanti cristiani non possono celebrare nella pace, nella gioia, quanti cristiani si devono ancora nascondere. Allora vogliamo veramente lodare insieme un momento e ringraziare Dio prima di tutto perché siamo qui, e poi per questo bellissimo annunzio che è stato fatto a tutta l'umanità tramite Maria. Vogliamo ringraziarti, Padre, Dio Padre, per questo bellissimo annunzio che hai portato a Maria e tramite lei a tutti noi, ed ogni anno possiamo contemplare questo mistero del tuo amore. E nel ringraziare il Signore vorremmo chiedere a Lui, che in questa Eucaristia, in questi giorni e soprattutto la notte di Natale, ci faccia comprendere fino in fondo qual è il meraviglioso, straordinario dono che Lui vuole farci. e cioè quello di diventare figli di Dio. Il Natale è la celebrazione di questo dono straordinario che Dio fa all'umanità. Certo, oggi noi dobbiamo sicuramente fare memoria del sì di Maria, della sua persona, della sua figura, ma dietro di lei vogliamo prima di tutto ringraziare il Padre e ricordare a noi stessi a che cosa siamo chiamati. Nella lettura di Sant'Ambrogio, non ricordo se era stamattina o ieri mattina, del breviario, che ricorda proprio questo: Maria ha generato Gesù nella carne, nel corpo, ma ogni cristiano, ogni credente, ogni anima deve generare Gesù nel proprio cuore, nella propria vita. Ecco il regalo che Dio vuole donarci. Ecco il regalo che ogni messa vuole donarci: poter far crescere Gesù nella nostra vita. In questo brano che abbiamo ascoltato, che è una composizione quasi poetica, in San Luca ci sarebbero tantissime cose da dire. Ogni versetto meriterebbe di essere approfondito. Ad esempio, quello della verginità di Maria. Come è possibile? Non conosco uomo. E certo che non sapeva benissimo l'angelo, no? Che non conosceva uomo, ma come mai la Madonna risponde in questo modo? In fondo l'angelo gli ha detto: concepirai, non gli ha detto hai concepito già, e quindi poteva essere tranquillamente accolto come una profezia per il futuro, per il tempo successivo in cui si sarebbe sposata, come l'anticipazione di un qualche cosa di normale. E qui gli esegeti, i padri della Chiesa, sono, diciamo, interrogati moltissimo, e c'è l'interpretazione di un nostro confratello domenicano, Cayetano, il quale appunto dice che probabilmente la Madonna e San Giuseppe avevano fatto voto di castità, volevano essere delle persone totalmente consacrate al Signore. Certo, sono suggestioni, sono interpretazioni possibili. Il testo lascia a noi, ognuno di noi può risuonare nel proprio cuore l'interpretazione. Come avverrà questo? Poiché io non conosco l'uomo, lo Spirito Santo scenderà su di te, ti coprirà con la sua ombra, e colui che nascerà sarà santo. Io vorrei, ad esempio, soffermarmi un attimo anche su questa dichiarazione: colui che nascerà sarà santo. Sarà santo perché generato dallo Spirito Santo. Però vedete, la santità cristiana non è una dimensione semplicemente moralistica, non è uno sforzo ascetico, non è che uno è santo semplicemente perché è stato forte nelle virtù e ha rinnegato il peccato. Rimarrebbe sempre uomo, sarebbe un uomo. La santità della Chiesa invece è una santità, ci dicono i teologi, di tipo ontologico, è una santità radicata nel profondo del nostro essere, cioè siamo divini in qualche modo. Per questo San Paolo, rivolgendosi alle chiese da lui fondate, iniziava sempre così: ai santi che sono in Efeso, ai santi che sono a Tessalonica, ai santi che sono a Filippo, ai santi che sono a Corinto. E poi noi sappiamo dalla lettera che tanto santi non erano, perché poi li rimproverava, li richiamava, all'esercizio delle virtù, dei doni, ma questa santità, e la santità vuol dire la presenza di Dio nel nostro cuore. San Paolo, rivolgendosi ai cristiani, diceva: ma non sapete che siete tempio di Dio? E io dico a voi, ma voi vi ricordate ogni tanto che siete tempio di Dio? Vi ricordate quando camminate per strada che portate Dio, che portiamo Dio nel nostro cuore? Allora San Paolo dice: ma se tu porti Dio nel tuo cuore, come puoi dare il tuo corpo alle prostitute? Come tu puoi commettere queste nefandezze? Come tu puoi peccare? Come puoi tu trasgredire i comandi di Dio? Come tu puoi, diciamo, deturpare la casa di Dio, che sei tu? Il Natale è la celebrazione di questo evento straordinario, cioè che tutti gli uomini diventano tempio dello Spirito. Dio, la Santissima Trinità, tramite questa generazione di Maria, è venuta ad abitare nei nostri cuori. Ma questo non significa semplicemente che allora, perché Dio abita nel nostro cuore, noi così dobbiamo stare attenzione a qualsiasi cosa facciamo e custodire come un fuocherello, no? Come si custodisce un fuocherello nel camino o in... No, non significa semplicemente questo. Non è che dobbiamo vivere con l'ansia, con l'angustia. Vuol dire un'altra cosa. Vuol dire che la nostra vita deve cambiare completamente. Non può più essere una vita di soli umani. Io so che magari questa cosa ci spaventa. Ma lo sapete che voi non siete solo uomini? Che dobbiamo far vivere questo figlio di Dio, se no abortisce questo figlio di Dio, questo germe. Siamo stati fecondati nel giorno del battesimo dal germe della vita divina. Questo bambino che portiamo dentro, lo nutriamo, lo custodiamo, lo facciamo crescere, permettiamo a questo Dio che è in noi di trasformare la nostra vita e di farci vivere in una dimensione completamente diversa da quella. Non è che il cristianesimo è una forma, appunto, di moralismo, di una forma sapienziale, dove gli uomini sono impegnati a vivere una vita ascetica sovrumana, perché sennò diventa impossibile. Se noi dovessimo guardare i comandamenti di Dio dal punto di vista umano e pensarci come semplicemente uomini, saremmo condannati alla frustrazione completa, perché è impossibile vivere quella dimensione. È impossibile diventare uomini evangelici con le sole nostre forze, anche quando abbiamo la fortuna di non essere peccatori, perché per fortuna ci sono tanti uomini che naturalmente nascono buoni. Lo ricordava l'autore del libro della Sapienza, dice: io ho avuto la fortuna di nascere in un corpo non macchiato dal peccato, non debole. Non è questo, non è solo questo. Dio viene in noi per trasformarci. Il Natale è questo. E questa possibilità che ci viene offerta. E voi in questo momento potreste dirmi e dovreste dirmi, come Maria: ma com'è possibile questo? I miei pensieri sono così assorbiti dalla mattina alla sera nel lavoro, nei problemi, nella soddisfazione della carne, nelle cose contingenti. A me in confessionale mi dicono sempre: ma padre, ma come si fa? Noi viviamo nel mondo. Io dico: allora Gesù non è venuto per questo mondo, no? Ma lei non sa. Dico: a parte che io lo so benissimo, perché per fortuna ho vissuto come laico fino a 35 anni, quindi so benissimo come si vive da laici e quali sono i problemi dei laici. E so benissimo che anche quando ero laico trovavo tantissimo tempo per pregare, e difatti poi mi è arrivata la vocazione, no? Quindi lo so benissimo, ma lasciando perdere che io abbia vissuto nel mondo, magari il vostro parroco ogni tanto dice: sono andato in convento 13 anni, dicono: vabbè, magari certe cose non le capisci. Io sono andato 35 anni, cioè a me non me la può raccontare nessuno, perché ho vissuto tutte le dimensioni possibili. Ma quando anche non ci fosse questo risvolto, noi dobbiamo chiederci: ma Dio non è venuto nel mondo per trasformare la nostra vita? E cosa deve trasformare? La vita solo delle suore e dei preti? Non vuole dare la pace, la gioia, la libertà a tutti gli uomini? Ognuno di voi deve diventare santo, perché se non diventa santo e se non vive in funzione della santità cristiana, semplicemente non è cristiano, si è inventato una propria religione, si è creato un proprio sistema devozionistico o assicurativo, che ne so, ognuno poi si inventa la propria religione, no? La nostra fede è questa. Com'è possibile? È possibile perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo in noi. Abbiamo ricevuto lo Spirito Divino, il fuoco divino in noi. Dobbiamo solo far sì che cresca. No? Una volta che ce l'abbiamo, quando voi donne siete rimaste incinta, che cosa fate voi poi per far crescere il bambino? Vi comportate normalmente, no? Mangiate, fate la vostra vita, un po' di attenzione, e il bambino cresce da solo, no? È così la nostra vita. Se noi facciamo quello che è necessario come credenti, Cristo crescerà in noi. Allora come è possibile? Un giorno Gesù, predicando, ha detto proprio così: il regno di Dio è come un seme che è messo sulla terra. Dorma il contadino, dorma o vegli, il seme cresce. Una volta che il contadino ha messo il seme nel terreno, l'unica cosa che deve fare è dargli l'acqua, deve dargli un po' di concime ogni tanto, la terra deve prendere il sole e poi il seme cresce e diventa spiga. E così siamo noi. Dobbiamo fare quelle cose che Dio ci ha chieste. E quali sono le cose che Dio ci ha chieste? Oggi il Vangelo ce ne dice due importantissime che io vi voglio lasciare alla fine di questa riflessione come mio regalo di Natale personale. Magari sarebbe bello se voi ve le scriveste in un foglietto e quando siete un po' in difficoltà tirate fuori il foglietto dal portafoglio e le leggete, no? Guardate che è uno scherzo, ve la dovete ricordare. Addirittura sarebbe bello se per una settimana fino a Natale ve lo scriveste sul palmo della mano, con la penna birro nella mano, fino a Natale. Sentite che cose meravigliose, che regalo meraviglioso. Nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Quindi non abbiamo nessuna scusa. Non abbiamo nessun alibi. L'unica cosa che possiamo avere è la paura di accogliere Dio. Perché Dio lo dice: tu non devi fare niente, devi semplicemente credere. Questa è la fede. Prima ancora di credere nella Santissima Trinità, prima ancora di credere nei dogmi, la fede è questo, Nulla è impossibile a Dio. Prima frasetta Quindi io ve la regalo come mio dono di Natale perché voi la possiate fare scendere nelle profondità del vostro cuore e ogni volta che siete in difficoltà, qualsiasi cosa vi possa succedere, voi dovete fare memoria di questa frase: nulla è impossibile a Dio. Dio provvederà. Dio è Padre. Dio è amore. Va bene, la prima frase è questa. Allora, partendo da questa frase, dobbiamo capirne, dobbiamo accogliere un'altra, semplicemente quella di Maria. Avvenga per me secondo la tua parola. Questo è il secondo regalo. Anche questo lo scrivetelo nel foglietto, nella mano. Avvenga. Allora io vi chiedo in questo momento di essere sinceri con voi stessi, no? Ci fermiamo magari un attimo, un secondo. Voi dovete veramente essere sinceri. Non dovete andare a dirlo a me, dovete dirlo a voi stessi, perché Dio è a Dio, perché è nel vostro cuore. Abbiamo la volontà, il desiderio, la determinazione di dire avvenga per me secondo la tua parola. Dio vuole farci santi, vuole farci generare Gesù, come ricorda Sant'Ambrogio. Allora, avendo davanti agli occhi del nostro spirito questa verità e avendo capito che a Dio tutto è possibile, nulla è impossibile, allora in questa Eucaristia dobbiamo dire a Dio Padre e a Gesù: avvenga di me secondo la tua parola. Avete paura? No? Qualsiasi cosa Dio ha previsto, eh? Guardate che è una cosa seria, vuol dire che la vostra vita non è più nelle vostre mani. La vostra vita appartiene a Dio, la consegniamo a Dio, la Madonna l'ha consegnata a Dio. Ha detto: avvenga di me secondo la tua parola. E allora tutti insieme, per concludere, prendiamo questo coraggio e diciamo insieme: avvenga per me secondo la tua parola. Sia lodato Gesù Cristo.